chi mi segue lo sa, io invito in questo piccolo e spero poco cincischioso salotto solo chi mi piace. Elena Varvello mi piace tantissimo. Grazie per essere qui con me e con noi.
Grazie, è un piacere per me.
Allora, intanto, come vuole la consuetudine, ti chiedo se ti va, insomma, di raccontare qualcosa della trama di questo romanzo.
Sì, molto volentieri. La vita felice è, credo, due cose insieme. Da un lato è il racconto dell'estate, del 1978, l'estate di Elia, che ha 16 anni durante quell'estate e che conosce un suo coetaneo, un ragazzo che ha 16 anni come lui, che si chiama Stefano, e conosce la madre di Stefano, che si chiama Anna. E dunque La vita felice è il racconto di quell'estate. Nello stesso tempo è il racconto di una notte in particolare, sulla fine di quell'estate, durante la quale il padre di Elia, che si chiama Ettore Furenti, dà un passaggio a una ragazza con il suo furgone. Lui è stato licenziato da poco, sta vivendo un momento molto difficile della sua vita, e invece però di portarla a casa, come le ha detto che avrebbe fatto, la porta con sé nei boschi per tutta la notte. Ovviamente non posso
No,
dire,
certo.
neanche volendolo, che cosa succederà, ma La vita felice è il racconto di questi due momenti, uno molto lungo e uno che dura una manciata di ore.
Senti, questo romanzo è stato definito contemporaneamente un noir e anche appunto un romanzo di formazione. Tu sei d'accordo?
Ma guarda, in linea generale, questo per quanto riguarda non il mio romanzo, ma tutti i romanzi, non è mia abitudine ricorrere a classificazioni neanche quando leggo. Probabilmente è un romanzo di formazione, in fondo lo è, che però ha una zona molto scura, ecco, molto pericolosa se vuoi, che è appunto il racconto di questa notte. Probabilmente nella percezione di alcuni questa notte che si dilata così tanto, di cui non si conosce l'esito, ha assunto queste tinte. Per quanto mi riguarda io non ci pensavo così, né tantomeno l'ho concepito come un noir, ecco, non so se è una risposta, ma non è intenzionale, ecco, se lo è non è di sicuro intenzionale.
Ecco, mi fa molto piacere quello che tu hai detto, anche se adesso sembra, non so, compiacenza da parte mia, però anch'io quando ho letto queste definizioni sono rimasta un po' spiazzata, perché quantomeno la mia percezione era tutt'altra. E ti dico la verità, sono andata con la mente a un romanzo che campeggia nella mia libreria, che amo molto, e anzi, questa occasione, come si dice, mi è grata per invitare nuovamente i nostri amici alla lettura di quelle pagine. Il romanzo si intitola La luce perfetta del giorno. È stato scritto da una certa signora che in questo momento è al telefono con noi. Non so,
Sì,
io
me lo
ho.
ricordo, ho un ricordo
Esatto.
ancora. Tu dici che ci siano dei rapporti
Io ho
fra di
trovato
loro,
una
fra queste
sorta di
due storie?
continuità addirittura, nel senso che, pur essendo ovviamente molto diverse le situazioni, la trama, i personaggi, l'impostazione, però ho trovato delle linee guida, no? Intanto queste famiglie imperfette, questo essere, sto pensando a Matilde in questo momento, ma comunque qualcuno che è fuori luogo, un poco come succede anche con questo romanzo, ci sono questi momenti appunto oscuri, come tu dici, no? Che è un buio dell'anima, magari anche un buio esterno, cioè la luce perfetta del giorno, va a passeggio con il titolo La vita felice per altre cose, e poi c'è questo dipanarsi del tempo. Ecco, queste sono le mie impressioni.
Sì, ma sì, sono giuste secondo me, nel senso che se io devo pensare ai due romanzi e accostarli in qualche modo, anche se sono molto lontani perché sono passati 6 anni, per cui sono davvero due epoche diverse, in effetti c'è secondo me qualcosa che hai ragione, qualcosa che li accomuna. Probabilmente il lavoro di riflessione sulla famiglia, ma forse ancora di più su queste zone di oscurità e sul tempo, questo è certo. Probabilmente c'è un'altra questione che li accomuna ed è forse quella che mi preme di più, soprattutto per La vita felice, cioè in fondo una riflessione su che cosa conta davvero, che cosa significa essere felici e soprattutto sul perdono e sulla compassione, perché in fondo anche il finale della luce perfetta del giorno tiene dentro di sé questa riflessione su che significato ha davvero una vita perché la si definisca buona, ecco, o felice, e qui c'entra di sicuro la compassione, l'empatia e il perdono, che poi sono le tre grandi questioni, insomma, su cui continuo a riflettere, per cui sì, sono sono apparentati da questo punto di vista.
Certo, sono tematiche che ti stanno a cuore, perché appunto quella del perdono nei confronti, in questo caso, di un padre che appunto definire imperfetto è insomma quasi, no, riduttivo. Però il rapporto verso chi ti è vicino, molto vicino effettivamente, eppure ti fa soffrire, permette, ecco, forse perché qualcuno lo ha anche definito romanzo di formazione, permette però anche di confrontarsi con la propria vera anima, anzi col proprio vero animo. Tu ti riferisci a compassione, perdono, cioè tematiche difficilissime e proiettate nel sociale assolutamente attuali, cioè non si può essere in pace se non si è data la pace, non so come dire.
Sì, certo, ma guarda, c'è una frase che il padre di Elia dice ad Elia. Il padre di Elia non è un mostro, è una di quelle persone che soprattutto da un punto di vista mediatico, non so come dire, vengono mostrificate, questo è vero. È una persona profondamente malata e però, nonostante la propria malattia, nonostante le proprie ombre, dice una frase ad Elia che è probabilmente la frase centrale, non tanto e solo per Elia, ma proprio per me, nel senso che a un certo punto, sul finire della loro storia in comune, ecco, della loro vita in comune, il padre di Elia gli dice: sei andato a dare un'occhiata laggiù. Questo laggiù per me è importante perché è da un lato un luogo fisico dentro il romanzo, quindi ha proprio una collocazione fisica, ma è soprattutto un laggiù, appunto, come dicevi tu, dell'anima, e cioè come dire, devi davvero guardare in fondo. Ma questo ovviamente il padre di Elia lo dice riferendosi a se stesso, ma è quello che forse noi dovremmo imparare a fare con noi stessi e con gli altri, cioè imparare a guardare laggiù. E una volta che si è guardato davvero laggiù, la colpa, la condanna, il giudizio forse si modificano, forse si cancellano, e forse è possibile appunto la compassione e il perdono. Ma bisogna davvero guardare, e questo richiede, credo, un enorme coraggio, perché è molto difficile.
Sì, poi non si torna più indietro, insomma.
Certo.
I nomi c'entrano?
I loro nomi?
Sì.
Ma sì, i nomi c'entrano sempre. Loro si chiamano Furenti e c'è una sorta di furia che li accomuna, e che è probabilmente la furia della malattia per Ettore e anche la furia dell'adolescenza per Elia. Non sai che nessuno mi ha mai chiesto questa cosa, io ti ringrazio non so quanto e non so come, ma perché è vero, c'è la furia dell'adolescenza, che è una furia anche emotiva, no? Nel momento in cui quello che noi facciamo quando abbiamo quell'età è esprimere giudizi che sono implacabili, no? Sì. Per cui Elia dice di suo padre: io lo odio e lo odierò per sempre. In realtà poi l'odio nel corso dei suoi 30 anni, perché la storia è raccontata da Elia 30 anni dopo, appunto l'odio passa e si spegne nel perdono e nella compassione. E nel contempo Stefano e la madre di Stefano, che sono altri due personaggi centrali del romanzo, si chiamano Trabuio, perché stanno fra la luce e il buio, ecco, sono in quella zona lì, in quella zona d'ombra, in quella zona di confine, e sono sì luminosi ma anche oscuri e impenetrabili, per cui i nomi c'entrano, i nomi c'entrano tantissimo.
Sì, poi mi aveva, ti dico, anche fatto un po' tenerezza pensare che il Furente padre si chiamasse Ettore, certo, e non Achille, per dire,
esatto,
insomma.
Esatto,
no?
Questo è anche vero. Ma sai, è come Elia, no? Anche lì ci sono dei piccoli segreti, che poi non sono neanche segreti, ma io ci ho riflettuto poco tempo fa, devo essere sincera, e dunque Ettore si chiama Ettore e non Achille, ovviamente, quindi ha un suo destino, non so come dire, ed Elia si chiama Elia, io mi chiamo Elena, e se tanto mi da tanto le prime lettere dei nostri nomi coincidono. E questa è una cosa di cui però mi sono accorta di recente, ma anche lì c'è un significato, certo, ecco, data l'origine di questo romanzo un significato c'è.
Mamma mia, non ti sto facendo domande che sono troppo personali, perché...
No, è perfetto così, va benissimo.
Ecco, no, anche perché sto parlando con un insegnante di scrittura.
Sì.
E allora, sai, ho anche detto, ma insomma, come ci si muove, essendo una che insegna cosa così difficile, non so neanche come definire la scrittura, no? Una cosa, chiamiamola cosa, poi magari se tu mi aiuti te ne sarò grata, come la scrittura, e poi si cimenta con la scrittura scrivendo libri importanti come questi, come ti trovi?
Guarda, allora, io penso di aver capito poche cose nella mia vita, ma forse una credo di averla capita, ma ce ne sono un paio, per cui innanzitutto la scrittura è Guarda, provo a tradurre cosa con mestiere, però specifico, un mestiere non vuol dire il lavoro che fai per vivere, un mestiere vuol dire un'abilità artigianale, vuol dire prendere in mano degli attrezzi e provare. E nello stesso tempo però probabilmente, a differenza di molti altri mestieri, è un mestiere che purtroppo, per fortuna, secondo me, ci vede sempre principianti. Questa è una cosa terribilmente importante per quanto mi riguarda, nel senso che ogni storia ha da essere imparata e ogni volta la scrittura deve essere reimparata da capo. E quando si lavora con ragazzi molto giovani è probabile che innanzitutto si possa passare questo, cioè da un certo punto di vista cambiare un po' alcune aspettative, modificarle, forse anche sgretolarle a volte, aspettative per cui ci si illude che imparando un paio di tecniche, imparando un paio di trucchi, questi trucchi ti servano per sempre. In realtà no, davvero, ogni storia ha da essere imparata da capo e il linguaggio deve essere imparato da capo ogni volta. Per cui forse si può passare questa idea del mestiere. Credo che una volta che si perda questa percezione di sé come di qualcuno che è all'inizio, ogni volta forse ci si accomodi in una zona della scrittura che è più vicina all'autocompiacimento, alla tecnica, e questo è, di solito non porta molto lontano. Quindi paradossalmente non si passano tecniche, ma si passa un senso, ecco, forse un significato, un senso del proprio mestiere.
Mi sembra chiarissimo, anche perché comunque la scrittura è certamente una forma sublime di arte e forse ci vuole quella cosina che si chiama anche talento, no? Con la quale però forse non è sempre così facile, così automatico confrontarsi. Ecco perché è interessante anche il lavoro che tu fai, quello di insegnante intendo, non il mestiere di scrittrice.
Sì, ma guarda, poi sul talento si giocano le peggiori ambiguità, i più grandi equivoci. Il talento è indefinibile, ovviamente, ed è tutta una serie di caratteristiche che non sono misurabili, ma quello che si può in qualche modo passare ha a che fare con alcune sfumature del talento, per quanto mi riguarda, ovviamente, che però non
Certo.
sono sfumature affatto, e sono sicuramente la tenacia, la determinazione, la capacità di resistere alla frustrazione, che fanno parte del talento. Del talento, per come lo intendo io, che ha poi una parte imponderabile gigantesca, no? Ma soprattutto quando si è molto giovani, la pazienza, la capacità di reggere la frustrazione, sono ancora piccoli semi, e però quelli bisogna innaffiarli, perché la scrittura di solito si sviluppa nel tempo, quindi è una vita molto lunga e bisogna essere in grado di sostenerla, e soprattutto sopportando i propri limiti, perché noi ci confrontiamo poi ogni giorno con questo, no? E
Certo.
quindi questo si può provare a passare, forse attraverso l'esempio ancora più che attraverso il
Certo.
salire in cattedra.
Sono d'accordissimo. Guarda, io ti ringrazio molto. Siccome nella mia testa, siccome sono anche decoccio, e questi tuoi romanzi sono due episodi di una sorta di trilogia di non so che cosa, però io mi sono fatta questa idea e non mi ci smuovo per il
Bello, però.
momento. E sto aspettando il prossimo capitolo, perché comunque, insomma, tu hai raccontato una storia straordinaria di grande amicizia con gli alti e bassi, insomma, no? Che le grandi amicizie hanno nel tuo precedente romanzo. Sto parlando solo dei romanzi, naturalmente, ma insomma, dovremmo dire anche altre cose, ma adesso restiamo ai romanzi. Qui anche hai raccontato una grande storia, sia pure più aspra, forse più asciutta. Sono curiosissima di sapere che cosa leggerò prossimamente di te. E tu sai già qualcosa, forse?
Guarda, io dunque, io intanto so molto poco in questo momento, ovviamente ho qualche sentore, e probabilmente però, intanto ti dico una cosa che ti darà gioia, forse ti conforterà, cioè con questa idea della trilogia sai che comincia per me ad avere un senso
Meraviglia.
da un paio di mesi, quindi è probabile che quello che arriverà in modo simbolico forse chiuderà. In effetti quella che potrebbe essere una trilogia. L'unico problema è che sono una persona lentissima e quindi ci vorranno alcuni anni. O magari no, non lo so.
Non
Quindi
si sa.
se tanto mi dà tanto, se la storia tende a ripetersi, qualche annetto forse ci impiegherò. Però arriverà, arriverà. Magari arriverà prima di quanto io immagini.
Beh, comunque, insomma, intanto abbiamo delle bellissime pagine tue da leggere, quindi, come dicevo, invito i nostri amici a non perdersele, mentre ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e anche per la bella compagnia, bella e intelligente che ci fai con il tuo lavoro. Grazie davvero.
Ti ringrazio te, ma sinceramente, davvero.